Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare il numero di telefono, anzi i numeri di telefono. Il primo è 0362 24 54 00, oppure potete scrivere un messaggio al numero 338 52 23 006 o scrivere una mail, se volete, a info@crcmedia.it. Ed ora vi presento l'ospite in diretta telefonica di oggi. È da un po' di tempo che non l'abbiamo con noi. Noi ce l'avamo proprio abituati troppo bene ad averlo molto spesso, proprio almeno una volta al mese. Allora vi presento Mauro Poletti, che conoscete molto bene, che non vuole essere chiamato pastore,
no,
missionario, non so mai come chiamare questo signore Mauro Poletti.
Allora, Mauro, no?
Mauro. Mauro, buongiorno.
Buongiorno.
Okay.
Io dico, forse già te l'ho detto un'altra volta, però
sì,
se uno fa come mestiere l'elettricista,
sì,
si chiama Franco.
Non lo chiamiamo l'elettricista.
Quando incontri lo chiami l'elettricista, non lo chiami Franco.
Ma i pastori, ad esempio, loro, a quello che avevo capito, io povera mortale, ci tengono.
Si vede che hanno le crisi di identità, ho paura di perdere autorità, ma se uno lo è perché gliel'ha dato il Signore,
quindi...
doni e le vocazioni di Dio sono senza pentimento, quindi non credo
Amen.
Che c'è bisogno di rimarcarlo, no?
Amen,
perché
è vero.
Che facciamo, come è tu? Sei una missionaria della radio, allora, io parlo con Elia, la missionaria della radio.
No, io sono Elia.
Vedi.
Va bene. Mauro, oggi parliamo di matrimonio. Matrimonio.
Sì.
Matrimonio. Sì. E penso che forse non da poco tempo, penso da molto tempo, che non tocchiamo questo argomento. E allora oggi alla grande, Mauro.
Ma guarda, il tempo è poco, proviamo a dire qualcosa in questi periodi dove purtroppo i matrimoni si fanno e si disfano, no?
Sì.
Dove anche come cristiani a volte non sappiamo come muoverci,
sì,
se una persona convive, non è sposata,
è vero.
Se una persona è divorziata si può risposare, non si può risposare. Sicuramente nella Bibbia, dalla Bibbia possiamo cogliere tantissime angolazioni, e
sì,
chiaramente ognuno ha la sua, però proviamo appunto con la Bibbia a coglierne qualcuna, insomma,
certo.
E a dare un pensiero che non sia che non scandalizzi nessuno.
Certo, speriamo di no, però se qualcuno si dovesse scandalizzare, noi diciamo quello che pensiamo e quello in cui crediamo, quello che
certo,
perlomeno pensiamo di aver capito. Poi se qualcuno
bravissimo
interpreta in un modo diverso, ce lo dice, possiamo
bravissimo
parlarne, no?
Bravissima, infatti la mia riflessione principale sul matrimonio è stata quella che riguarda l'attualità, no, del matrimonio,
sì,
ovvero quando una coppia è sposata, oggi nel 2016, una coppia oggi nel 2016 è sposata quando va dall'ufficiale del comune che è autorizzato,
sì,
a svolgere la cerimonia matrimoniale, legge tutti quegli articoli di legge che si devono leggere,
certo,
e poi i testimoni mettono le firme,
sì,
gli sposi mettono le firme e una persona diventa legalmente sposata davanti agli uomini, no?
Certo.
E questo, su questo non ci piove. Però certo è che non è nato così il matrimonio, no?
Sì.
Ai tempi di Mosè e anche prima di Mosè non c'erano certamente degli ufficiali addetti alle cerimonie,
alla funzione,
matrimoniali,
certo,
alle
certo
funzioni religiose, quindi
certo
possiamo dire che non esisteva una funzione religiosa, lo vediamo
sì
anche quando Gesù si presenta con sua mamma sì. alle nozze di Cana,
sì.
Senza soffermarci su Cana perché ci sarebbe tanto da dire, però va alle sì. nozze di Cana e non si parla di una cerimonia religiosa, si parla
certo.
di una festa.
Sì,
no?
sì, sì, sì.
Di fatto, diciamo a quei tempi, il matrimonio si evinceva dal fatto che le due persone sì. Erano promesse, infatti
sì.
noi vediamo che Maria e Giuseppe erano promessi
sì.
e questo essere promessi sposi non era qualcosa che può essere paragonato ad oggi, no? Come i fidanzati.
Certo, perché erano delle promesse dei genitori e soprattutto diciamo scelte dei genitori, no?
Perfetto, ma era un prematrimonio.
Prematrimonio, sì.
Cioè, quando erano promessi sposi,
sì.
poi dovevano per forza fare lo sposalizio, non si potevano più lasciare.
Sì.
C'era un contratto che i genitori facevano,
sì.
che poi veniva, diciamo, definito.
Suggellato.
Quando c'era lo sposalizio.
Lo sposalizio, sì.
Dove si scambiavano tutte le varie doti, eccetera, eccetera,
sì.
quello che si era pattuito. E poi i due si prendevano per mano e facevano come è scritto in Genesi,
sì.
no? I due lasceranno padre e madre, in Genesi
sì,
al
sì.
capitolo 2, i due lasceranno padre e madre e si unirà, anzi l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una sola carne, no?
Sì.
E quindi cioè, vediamo che di fatto era una cosa che totalmente diversa da quella che noi viviamo oggi, no?
Vero,
oggi
certo.
Si va in comune, si fa questo atto davanti all'ufficiale del comune, poi
certo.
Si va in chiesa, laddove c'è un pastore che è autorizzato dal ministero a svolgere anche la parte di ufficiale,
sì.
di pubblico ufficiale. Si fa un solo matrimonio in chiesa, no? con pure la firma dei fogli che poi vanno restituiti al comune,
eccetera. Sì.
Però cioè, niente di tutto quello che era a quel tempo. A quel tempo il matrimonio era un atto tra le famiglie,
sì.
Poi c'era lo sposalizio,
certo.
e questo sposalizio poi diciamo che si concretizzava con una festa che
sì.
durava un certo periodo di tempo
sì.
e dove si mangiava, si beveva e si festeggiava, no? Come
sì.
alle nozze di Cana quando,
sì, sì.
quando mancò il vino.
Sì.
Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che poi noi, chiaramente alla luce dei nostri tempi, dell'evoluzione
sì.
dei nostri tempi, perché questo tipo di svolgere questo modo di svolgere il matrimonio è restato in atto per tantissimo tempo, anche che è finito con Gesù.
Sì.
Anche dopo Gesù le usanze
hanno continuato
quelle.
Così, la burocrazia
sì.
non era ancora iniziata.
Non era ancora iniziata. Diciamo che da quando è cominciata la burocrazia,
certo.
per noi è cambiato il senso del matrimonio.
Certo,
no?
certo.
E questo per me è il punto importante, perché sai, spesso ci sono delle coppie che per vari motivi, no?
Sì.
Noi sappiamo che nell'Antico Testamento addirittura in Deuteronomio è scritta una cosa che è a dir poco allucinante, no?
Sì.
Deuteronomio 24 dice: quando uno prende una donna e la sposa e se poi avviene che essa non gli è più gradita perché
sì.
ha trovato in lei qualcosa di vergognoso,
vergogno.
Scriva per lei un libello di ripudio,
sì.
glielo dia in mano e la mandi via di casa sua.
E la mandi via, sì.
Se ella esce da casa sua e va e diviene moglie di un altro uomo, se quest'ultimo marito la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo dà in mano e la manda via da casa sua. O se quest'ultimo marito che l'aveva presa in moglie viene a morire, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie. Cioè, dopo
sì,
che
sì.
è stata contaminata, perché questo è un abominio agli occhi dell'Eterno, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì.
Vedi che, cioè, di fatto la donna che noi vogliamo o non vogliamo non aveva un gran peso a
certo,
quel tempo, no?
Certo, certo.
E il peso era più che altro sulle famiglie. Non dico che fosse meglio allora piuttosto che oggi,
certo.
ma il problema è che oggi visto che sono intervenute questi fattori burocratici, sì. Poi succede che magari due persone che si sono sposate e che non possono più vivere insieme perché non vanno d'accordo, perché non si trovano, sì. Perché hanno idee diverse, a livello di chiesa poi vengono messe da parte, sì. E anzi se nella loro vita magari trovano la benedizione, la chiamo così, benedizione, sì. Di incontrare un altro uomo, un'altra donna, diventa un problema.
Sì, sì, sì.
Perché comunque adesso vero è che le leggi hanno abbreviato i tempi, però fino a poco tempo fa, sì. Per avere un divorzio ci volevano 5 anni.
Sì, 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 certo.
La separazione non bastava, perché certo. Senza il divorzio non si può andare davanti all'ufficiale del comune, sì, per, sì. Svolgere il matrimonio. La mia domanda è, ma è questo il matrimonio? La mia domanda è, questo è il matrimonio? Perché Dio parla chiaro a Mosè: i due lasceranno padre e madre e saranno una sola carne, no?
Certo.
Quindi parla di una scelta, anche se a quel tempo sappiamo che la scelta era per questi contratti, eccetera, eccetera, però era qualcosa che veniva dalla durezza del cuore dell'uomo. Certo. In queste parole di Dio io trovo un amore incredibile, cioè dire, i due si scelgono,
certo.
Decidono di vivere insieme,
sì.
E il fatto che vanno a vivere insieme,
certo.
Quello diventa la loro decisione,
certo.
Di sancire un'unione,
certo.
che avviene non davanti agli uomini, non davanti alle famiglie, ma che avviene davanti a Dio.
Certo.
E sicuramente noi oggi ci troviamo davanti a tantissime di queste situazioni. Ci troviamo davanti a donne che sono state lasciate da uomini e lasciate anche magari in malo modo, maltrattate, con dei figli a carico, o ci troviamo davanti a uomini trattati male dalle loro donne. Non voglio spezzo una lancia anche a favore degli uomini, no, perché
certo,
non sono
sempre
solo
le donne, certo.
E che comunque hanno questo sentimento di amare, vorrebbero rifarsi una vita, ma noi come chiesa cosa facciamo? Incoraggiamo le persone a cercare quel sentimento che non è puramente divino, ma che è un sentimento che viene anche dalle emozioni, dal cuore, dalla carne, dall'essere umano, oppure andiamo dietro a una legge che impedisce alle persone di vivere una vita insieme? È un fardello molto grosso. Io mi sono trovato, se mi devi interrompere, interrompi.
Certo,
però
tranquillo.
Io mi sono trovato in una situazione molto molto particolare, nella quale due persone convivevano,
sì.
Lei ha conosciuto Gesù,
sì.
E voleva battezzarsi,
sì.
Ma il convivente,
sì.
Non aveva conosciuto Gesù, quindi il pastore ha detto: sì, ti battezzo se ti sposi, se metti in regola la tua situazione. Ok? Che significa mettere in regola la propria situazione?
Andare in comune.
Ecco, ma se l'uomo non vuole, cioè, capisci che ti voglio dire?
Guarda Mauro, io ti capisco benissimo, perché le viviamo tutti i giorni. Queste situazioni ci stanno intorno, le troviamo nelle chiese, ogni giorno veramente ci troviamo a parlare con delle persone che hanno questo tipo di fardello, ed è veramente molto pesante, perché la chiesa purtroppo è quello che tu hai detto, è così, non aiuta, non tiene in considerazione il desiderio del cuore, o perlomeno la decisione di queste due persone. Devono andare a regolarizzare, devono andare a fare un contratto, devono andare a diciamo a fare e a concludere una parte di fogli, una parte burocratica, dove è nato lui, dove è nata lei, portare in comune, mettere fuori le pubblicazioni 15 giorni prima, se qualcuno ha da dire qualcosa lo deve dire, così via, tutte queste cose, e ovviamente dopo si può fare il matrimonio.
Ecco, e quindi io dico, nel caso in cui due persone convivono e hanno dei figli, no?
Sì.
Anche se non hanno contratto questo atto in comune,
sì,
di fatto,
sì,
no? Di fatto, nella vita reale sono marito e moglie.
Sono una famiglia, sono marito e moglie.
Sono una famiglia.
Certo.
No, sono.
Certo.
Cosa voglio dire con questo? Attenzione, non voglio dire che non bisogna andare in comune.
Ma ci mancherebbe, certo.
Per carità.
Cioè, certo.
È una cosa da fare, assolutamente.
È una scelta però delle persone, non una spinta obbligatoria per non so, per essere battezzati o per prendere un'altra cosa. Deve essere una scelta.
Perfetto. Una scelta che però in certi casi è già stata fatta, nel senso che già esiste una famiglia.
Sì.
E che deve essere semplicemente sancita per legge.
Certo.
Ma ciò che interessa a Dio, io credo, appunto, avendo detto i due lasceranno padre e madre, saranno una sola carne, e sappiamo bene cosa significa saranno una sola carne, no?
Certo.
Enrico, nel momento in cui i due hanno fatto una scelta e hanno dei figli, sono già una famiglia.
Certo.
Nel momento in cui i due vivono insieme, no?
Sì.
A una certa età, se vivono insieme, non credo che vivano senza consumare il loro stare insieme.
Certo.
Voglio dire, anche se queste sono parole forti, perdonami, però voglio dire, in quel momento i due sono una sola carne, i due scelgono di essere una famiglia. Allora io credo che come cristiani dovremmo incoraggiarli a sistemare,
sì,
la loro posizione,
certo,
ma anche fargli comprendere quanto è importante davanti a Dio quello che loro hanno fatto.
Certo.
No? Ovvero, in una situazione nella quale una donna e un uomo sono divorziati, ma ancora non hanno l'atto di divorzio perché devono passare degli anni, questa donna o questo uomo vive con un altro, con una compagna o con un compagno. In quel caso, io dico, noi come cristiani dovremmo veramente valutare attentamente la situazione di queste persone, parlarci,
certo,
con amore, comprendere,
certo,
no? Se quello che stanno facendo è una cosa veramente seria, e magari aiutarli a,
sì,
vivere questo tempo come, certo, come una famiglia,
certo,
in attesa del concretizzarsi,
certo,
dell'atto davanti alla legge, e non dirgli non dovete più vivere insieme, ognuno deve tornare a casa sua,
sì,
perché non siete sposati davanti alla legge, perché di fatto se i due sono stati e sono diventati una sola carne, di fatto hanno già compiuto quello che la Bibbia dice riguardo all'unione tra un uomo e una donna.
Certo.
Allora scoraggiarli, allontanarli, io non credo che sia qualcosa che Dio ama. Io,
certo,
non credo che sia qualcosa che è il mio pensiero.
No, no,
voglio
ma
dire che la verità.
Io lo condivido.
E non credo che Dio ci insegni a dover allontanare due persone che vogliono vivere insieme.
Certo.
C'è stato pochi giorni fa un matrimonio,
sì,
di due persone che di cui non cito il nome, però di due persone,
certo,
che hanno avuto una vita molto difficile,
sì,
ma che non potevano sposarsi in comune proprio per questo fatto del divorzio.
Sì.
E un pastore mi ha chiesto, sai, voglio anche un tuo consiglio, perché io penso così, 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 ma tu cosa faresti? Questi due vivono nella stessa casa, vivono da anni insieme, hanno conosciuto il Signore e vogliono stare in pace con Dio. Perché a volte noi come chiesa non le facciamo stare in pace?
No, no, ma,
non,
ma è vero, è vero.
Allora io ho detto a questo pastore, ho detto, guarda, fai così, tu prendi queste due persone, se hanno veramente un'intenzione seria, falli dichiarare davanti alla chiesa e davanti a Dio, falli dichiarare la loro volontà di vivere come famiglia,
certo,
e poi seguili affinché nel momento in cui hanno tutte le carte in regola, vadano nelle sedi opportune per sposarsi davanti alla legge.
Sì.
Beh, sai che la Chiesa ha consigliato alla maggior parte dei membri di non partecipare a questa cerimonia?
No, non ci posso credere.
Eppure è così. Ma io non sto dicendo che non bisogna fare le cose in regola. Io sto dicendo che biblicamente, no, ai tempi, se noi vogliamo applicare la Bibbia, diventa oggi inapplicabile.
Sì.
Perché il matrimonio non è più un contratto tra le famiglie.
Certo.
Perché le persone non si scelgono più perché i genitori
hanno
deciso che,
certo,
queste persone si debbano sposare in base alle varie offerte, alle,
sì,
varie donne.
Ai criteri di quel tempo,
ai criteri di quel tempo.
Certo.
Quindi, quei criteri non sono più in essere.
Certo, certo.
E se noi vogliamo applicare la Bibbia, allora non possiamo far sposare due persone in comune.
Certo.
Perché
certo,
dobbiamo farle sposare attraverso un atto tra le famiglie.
Sì, 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 sì.
Cioè, capisci che ti voglio dire?
Ma io ho capito, certo.
Biblicamente noi non possiamo sostenere la posizione del tempo di Mosè o del tempo di Gesù o post Gesù fino a che è durato così, no?
Certo.
Addirittura nel Medioevo c'era lo Ius Primae Noctis, no? Non
sì,
so che voglio dire, torniamo allo Ius Primae Noctis,
sì,
il padrone aveva
il diritto
della sposa,
sì,
nella prima notte piuttosto,
sì,
che il marito, no?
Certo.
Cioè possiamo tornare pure a quello,
certo,
ma biblicamente l'indicazione che da Dio è che i due lasceranno padre e madre e saranno una sola carne, in quel,
certo,
momento diventano marito e moglie. Tutto quello che c'era dietro questo era qualcosa che aveva stabilito l'uomo.
Certo.
E tutto quello che c'è oggi dietro il matrimonio è qualcosa che ha stabilito l'uomo, perché,
sì,
l'andare a sposarsi in comune, l'andare a sancire la nostra unione in comune, serve semplicemente perché poi ci sono delle leggi che vengono applicate.
Sì, 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 certo.
Altrimenti queste leggi non possono,
non
essere,
possono
applicate.
Essere applicate. È la burocrazia che viviamo, ovviamente.
E io non dico che non sia giusto, io consiglio a delle persone che hanno dei figli,
certo,
che convivono di sposarsi,
sì,
per i loro figli,
certo,
per dei diritti,
sì,
e dei doveri che si assumono.
Ma anche per dei diritti che poi comunque se no non avrebbero, voglio,
certo,
dire, comunque perderebbero. Certo.
Assolutamente, dei diritti che vengono assunti dalla coppia,
certo,
e dei doveri che vengono,
certo,
assunti dalla coppia. Ma questo con la Bibbia non c'entra niente.
Certo.
Allora, se noi vogliamo attenerci a qualcosa che ci dice la Bibbia ci dice che i due decidono se vivere insieme. Noi possiamo aiutarli,
certo,
oggi come oggi possiamo aiutarli a realizzare questa loro volontà, questo loro sogno, chiaramente consigliandogli di fare tutte le cose così come
certo. Ma come guarda Mauro, un po' di tempo fa abbiamo avuto, perlomeno io ho parlato con una persona ci ho parlato anche diverse volte, insomma, morale della favola, si è separato dalla moglie perché non andavano d'accordo, lei si è creata un'altra famiglia, lui non se l'era ancora creata, ma comunque se la stava creando, e ovviamente tu immagina che la Chiesa aveva detto che avrebbero dovuto lasciare ognuno le persone con le quali stavano e rimettersi insieme, perché biblicamente è così, quindi non sono più due famiglie rovinate ma diventano quattro. Cioè, io non lo so, a volte io penso che le persone che danno questo tipo di consiglio e suggerimento, ma veramente sono stati perseguitati, non erano consigli o suggerimenti, perché dopo ovviamente le persone smettono anche di andare in chiesa, si perdono, perché ovviamente è così che va a finire e non è il primo caso. Ma addirittura di interrompere dal momento in cui, che ne so, ma io dico, perché nel momento in cui la Chiesa è venuta a sapere che è successo questo, loro dovevano interrompere il rapporto che avevano fuori dal matrimonio, che avevano anche già, adesso non ricordo bene se avevano già anche un figlio o che cosa. Quindi ti ho detto, quattro alla fine non solo le due famiglie, ma quattro.
Ma vedi, questo si può anche affrontare, questo che dici tu, si può affrontare biblicamente, perché di fatto Gesù, in Matteo mi sembra capitolo 19, mette a posto, sistema una cosa,
sì,
riguardo alla durezza del cuore, dice se l'uomo dà l'atto di ripudio alla donna sia solo per il caso di adulterio. Ma lo sta dicendo contestualizzandolo al tempo, perché allora, come abbiamo letto in Deuteronomio, la donna poteva essere mandata via non piaceva più al marito. Quindi Gesù sistema quella cosa, ma Paolo nella lettera ai Corinzi la sistema ancora meglio. Si trova in prima,
non è prima Corinzi prima, 7?
Prima Corinzi capitolo 7, quando Paolo sta parlando di due cristiani, due cristiani che sono sposati, ma poi dice: se un fratello ha una moglie non credente, a questa acconsente di abitare con lui, non la mandi via. Anche una donna che ha un marito non credente, se questa acconsente ad abitare con lei, non la mandi via, perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito. Non affrontiamo sto fatto del che significa santificato, però altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. Però dice al versetto 15: se il non credente si separa, si separi pure. In tal caso il fratello o la sorella non sono più obbligati ovvero sotto vincolo, ma Dio ci ha chiamati alla pace. Allora io credo che la Chiesa debba intervenire prima che si formino altre famiglie, nel senso, prima che se le persone stanno male, se le persone hanno bisogno di consulenza, se le persone hanno bisogno di essere seguite, allora bisogna intervenire. Ma nel momento in cui la cosa si è rotta, cosa possiamo fare? Di fatto, che cosa significa essere credenti? Perché questo è il problema. Essere credenti significa aver accettato Gesù come proprio Salvatore?
Noi pensiamo che sia proprio questo, no?
Allora siamo nei guai.
Siamo nei guai, certo.
Siamo nei guai, perché nel momento in cui noi diciamo di accettare Gesù come nostro Salvatore, ci battezziamo e diciamo di essere credenti, dobbiamo fare quello che Gesù ha detto.
Certo.
È quello che Gesù dice.
Certo.
Allora io dico, nel momento in cui io, per colpa, perché sono un disgraziato, perché sono un delinquente, tutti i difetti del mondo, lascio mia moglie, ok? Perché mi innamoro di un'altra donna, in quel momento io mi sto comportando da credente.
Perché se no staresti con tua moglie e andresti anche con l'altra.
Questa è bella.
No, tu hai detto, nel momento in cui mi innamoro di un'altra donna, lascio mia moglie e mi sto comportando da credente.
No, mi dico, mi sto comportando
da credente. Era una domanda la tua? Ah no, io pensavo fosse un'affermazione.
No, mi sto comportando
da credente. Io dico, ti stai comportando da credente, perché sennò altrimenti non credente faresti con due. No, ho capito, io pensavo fosse un'affermazione.
No, certo.
Ok.
Non credo che mi sto comportando da credente, perché dovrei cercare di mettere a posto la situazione.
Certo.
Ammesso che non sia possibile metterla a posto.
Ecco.
Comunque non sto seguendo quello che Gesù ha detto.
Ma certo.
Quindi non mi sto comportando da credente, non sto dicendo che sono salvato o non sono salvato.
Certo.
Non mi sto comportando da credente.
Certo.
Come non si comporta da credente quello che va a 100 dove bisogna andare a 50,
uguale.
Come non si comporta da credente quello che non fa gli scontrini fiscali, come non si comporta da credente quello
racconta bugie e tutte le cose.
Eccetera. Perché i peccati non si pesano, quindi non mi sto comportando da credente. Allora, a questo punto, quella povera donna perché dovrebbe essere vincolata a me?
Certo.
Tutta la vita, se io l'ho lasciata. Quindi dice, se il non credente si separi pure, in tal caso la sorella o il fratello non sono più sotto vincolo.
Certo.
Quindi sono di fatto svincolati, indipendentemente dalla legge.
Certo.
C'è una questione spirituale.
Certo.
È una questione tra noi e Dio, cioè i due credenti si sono sposati, oppure io mi sono sposato con un non credente, oppure io mi sono sposato con un credente che decide di non essere più credente.
Certo.
Allora a questo punto, quella persona per quale motivo dovrebbe essere vincolata a me tutta la vita? Di fatto l'essere credente o non essere credente non viene stabilito dal battesimo dall'accettazione di Gesù, viene stabilito dal comportamento.
Certo. Mauro, ti devo interrompere. Sul comportamento ti interrompo, abbiamo sforato di qualche minuto, ma non importa. Abbiamo un brano musicale e poi abbiamo la nostra ultima tranche lì proprio, mamma mia, non oso pensare come si concluderà questa puntata. Ok, voglio ricordare agli ascoltatori che abbiamo un brano musicale, telefonate se volete ovviamente al numero 0362 24 54 00 ed ora ascoltiamo un brano musicale, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed ora eccoci qui, dopo il brano musicale, ricordo alle persone che si fossero appena messe in ascolto che sono al telefono, in diretta telefonica quindi con Mauro Poletti, stiamo parlando di matrimonio. Forse ho ripetuto qualcosa due volte, ma sono emozionata parlando di questo argomento. Parliamo di temi veramente sempre abbastanza importanti, non che con gli altri non siano importanti, ma diciamo che Mauro osa un po' di più. Vero Mauro?
Ma oso, non lo so se oso, è solo che cerco di comprendere le situazioni che le persone vivono, i drammi che le persone vivono.
Sì.
Conosco dei pastori che hanno delle predicazioni eccezionali, degli insegnamenti eccezionali, eppure vengono da un divorzio e sono risposati.
Sì.
Sono felicemente risposati.
Certo.
Perché sono successe delle cose nella loro vita che li hanno distrutti a livello matrimoniale e che non hanno permesso che questa unione andasse avanti, ma purtroppo si è rotta e poi sono stati in periodi di deserto, in un periodo di deserto per anni, poi hanno trovato la loro strada magari con un'altra donna, con un altro uomo, e si sono ricreati, hanno ricreato la loro vita e ora sono felici, quindi voglio dire, capisco che non è bello parlare, cioè non sto dicendo che bisogna divorziarsi.
Ma Mauro, io penso che ci sia una cosa importante che stiamo trascurando. Già le persone che subiscono questo tipo di situazione di divorzio e separazione da parte della moglie o del marito, già è un dramma incredibile nella loro vita, ma se hanno figli non ne parliamo. Se poi ovviamente invece di dare una mano, un po' di sostegno da parte della chiesa, se frequentano una chiesa, non c'è neanche quello, immagina come possono andare avanti queste persone, se non trovano una parola di conforto, perlomeno dove dovrebbero trovarla, ma dove vanno queste persone, perché già vivono un dramma. Adesso ci saranno pure dei matrimoni che magari si sono sposati o lasciati molto alla leggera, ma non stiamo parlando di questi casi, stiamo parlando veramente di situazioni che sono drammatiche, di persone che questo peso, questo fardello se lo portano avanti per tutta la vita.
Certo, e non possiamo entrare nei particolari perché sarebbe troppo lungo, ma si potrebbero fare mille esempi su queste situazioni.
Certo.
E non voglio nemmeno prendere la Bibbia alla leggera, ma se consideriamo la Bibbia, se consideriamo la legge di Mosè, perché sul libro di Tobia, laddove al capitolo 7, il libro deuterocanonico, si parla di questo atto matrimoniale, di questa festa, si fa riferimento alla legge di Mosè. Se guardiamo la legge di Mosè vediamo che la donna poteva essere distrutta in qualsiasi momento.
Certo.
E questo non credo che sia da parte di Dio, no?
Certo.
Di fatto parliamo di credenti, ma poi parliamo di persone, me compreso, che tutto facciamo meno che comportarci da credenti, che non sappiamo quando siamo credenti, quando non siamo credenti. Sappiamo che un giorno abbiamo accettato Gesù, ci siamo battezzati, ma poi odiamo il fratello dell'altra chiesa perché non la pensa come noi, oppure critichiamo i fratelli della nostra chiesa perché non fanno quello che gli abbiamo chiesto, oppure ne facciamo di cotte, di crude verso i nostri fratelli, e non credo che ci stiamo comportando da credenti. Quindi cioè io questo passo di Paolo nella lettera ai Corinzi, quando un non credente lascia la persona, lo voglio vedere così, lo voglio vedere nel senso che quando è che siamo credenti? quando è che veramente ci stiamo comportando da credenti? Paolo parla di tante casistiche in questo capitolo 7 che non possiamo prendere in considerazione ora perché sarebbe troppo...
Volevo toccare però un caso, un punto adesso con te. Sicuramente io penso che sia molto importante riprendere questo e sviscerare proprio bene tutti gli altri punti, perché ovviamente non c'è tutto questo tempo in una trasmissione, il tempo vola. Però sulla prima lettera ai Corinzi di 7 che stavamo leggendo poco fa, al capitolo 17... Al versetto 17, scusa, non al capitolo, al versetto 17 dice: del resto, ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore nella quale si trovava quando Dio lo chiamò.
Sì, sì.
Come...
E così ordino in tutte le chiese.
Così ordino in tutte le chiese.
Sì. E qui
esempio, lo so, apro una cosa molto grande, forse è meglio portarlo come esempio in un'altra trasmissione, in un altro programma, perché se qui ad esempio due persone hanno conosciuto il Signore, erano insieme, quindi marito e moglie, credenti, però è successo, continua a succedere per una ragione qualunque, per delle situazioni gravi, si separano, come viene interpretato questo passo?
Ma qui lui sta parlando in un contesto molto particolare, in un contesto che è la Chiesa di Corinto. La Chiesa di Corinto aveva tante tipologie e tante casistiche che si potrebbero affrontare. Però ti posso dire, qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non si faccia circoncidere.
Sì.
Poi aspetta. Negli altri casi, no? Versetto 17, ciascuno continua a vivere nella condizione che Dio gli ha assegnato, e come il Signore lo ha chiamato, e così ordino in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non diventi incirconciso. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non ci faccia circoncidere. La circoncisione è nulla e l'incirconcisione è nulla, ma quel che importa è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione nella quale è stato chiamato. Se sei stato chiamato quando eri schiavo, non ti affliggere, se però puoi divenire libero è meglio che lo fai. Lo vedi
dice
il contrario di tutto, Paolo è così. Intanto entra in un contesto diverso che non è più quello del matrimonio, ma è quello della circoncisione. Poi entra nel contesto della schiavitù.
Sì.
E dice: quando uno era schiavo, però se può diventare libero diventa.
Però questo versetto è stato preso, estrapolato, preso e portato come esempio alla coppia che si lasciavano da credenti per dover separarsi e che quindi non dovevano perché dovevano...
Però vedi che si dice: se però puoi divenire libero
diventi libero,
fai.
Certo.
Quindi, cioè, vedi che dice: no, rimani schiavo, però se puoi divenire libero diventa libero.
Certo, certo.
Allora non devo rimanere nella condizione in cui ero.
Certo, come l'esempio è meglio che tu non ti sposi, però se non resisti alle tentazioni è meglio che ti sposi.
Certo. Ma secondo te dice, perché chi è chiamato nel Signore da schiavo è un libero del Signore.
Certo.
Parimenti, anche colui che è chiamato da libero è schiavo di Cristo.
Certo.
Voi siete stati comprati a prezzo, non diventate schiavi degli uomini.
Certo.
Fratelli, ognuno rimanga presso Dio nella condizione in cui è stato chiamato.
Certo.
Cioè, sta parlando della circoncisione e della schiavitù.
Sì, e che qui parla nel contesto del matrimonio, perché subito dopo parliamo ancora delle persone non sposate, capito Mauro?
Sì, ma sta cambiando, cioè fa nessun riferimento al matrimonio.
Certo.
Cioè, il problema è che noi lo leggiamo così, ma chi leggeva quella lettera capiva bene a che cosa si riferiva Paolo, perché probabilmente in quel posto c'erano delle persone che tendevano a voler farci circoncidere chi non era circonciso.
Certo.
Volevano far tendere a diventare schiavo chi non era schiavo.
Chi non era schiavo, certo.
Cioè, quindi affronta anche questo argomento.
Sì,
poi dice noi siamo schiavi di Cristo, siamo stati comprati a caro prezzo, e poi riprende il discorso delle vergini,
certo.
Riguardo alle vergini non ho alcun comando, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi, sarebbe lungo, però questo capitolo affronta diverse tematiche.
Certo,
affronta quelle del matrimonio, affronta quelle delle vergini, affronta quelle dell'essere legato o non essere legato a una moglie, affronta appunto il non sposarsi,
la sottomissione agli uomini,
la
tutto,
ne affronta diverse, quindi non si può prendere un passo e fargli dire quello che noi vogliamo, anche perché poi dice se tu sei stato chiamato quando eri schiavo non ti affliggere, se però puoi divenire libero è meglio che lo fai.
Certo.
Cioè, quindi qui sta dicendo, noi di fatto siamo schiavi di Cristo.
Sì.
Questa è l'unica schiavitù dalla quale non ci possiamo liberare.
Certo.
Siamo schiavi di Dio, schiavi di Cristo. Da questa schiavitù non ci possiamo liberare. Dal resto sì.
Certo.
E io non sto dicendo che bisogna separarci, non sto dicendo che bisogna divorziarsi, sto dicendo che bisogna andare avanti finché è possibile, ma se non è possibile, se la nostra vita diventa un inferno, allora gli anziani, i pastori devono aiutarci a non viverla così e aiutarci a riprendere.
Certo, certo.
Ma soprattutto non mettere pesi sulle persone che hanno avuto un'esperienza negativa nella loro vita e quindi permettergli di rifarsi una vita, di rifarsi un matrimonio, di rifarsi un'esistenza, benedicendoli nel nome di Dio e cercando di capire che la legge è importante, ma non è tutto sulla legge, c'è l'uomo di mezzo, io non voglio vedere una persona che si butta da una finestra perché la Chiesa gli ha ordinato qualcosa, perché altrimenti se non fa questo qualcosa non è santo, chi glielo spiega al bambino che è nato da una coppia di conviventi la cui mamma si è convertita che la Chiesa gli ha detto che si devono separare?
Ma infatti.
Cioè, noi abbiamo il coraggio in nome di Dio di far crescere un bambino senza genitori.
Sì.
Cioè, questo è il nostro coraggio. Allora, io non sto dicendo che non bisogna fare niente. Non sto parlando libertinaggio.
Certo,
sto parlando
di
sensatezza.
Certo.
Cioè, discernimento.
Certo.
Capire anche che la Bibbia non dà delle indicazioni così specifiche nelle quali non possiamo trovare una soluzione per ogni situazione.
Certo.
Ma che in ogni situazione possiamo trovare la soluzione migliore affinché le persone non soffrano. Il matrimonio, l'argomento era questo, il matrimonio è una cosa importante, ma è una cosa che decidono le persone e la decidono davanti a Dio. Gli uomini ne sono semplicemente testimoni, sono testimoni di questa loro decisione, ma non sta a loro decidere se le persone sono ancora in grado di vivere insieme o non sono in grado di vivere insieme, se sono in grado di sposarsi o non sono in grado di non sposarsi.
Certo.
Conosco persone alle quali è stato detto devi aspettare l'uomo della tua vita o la donna della tua vita, hanno 50 anni e ancora stanno aspettando l'uomo della loro vita, la donna della loro vita, no?
Certo.
Forse moriranno senza averlo incontrato.
Certo.
E mi domando dove sta scritta sta cosa sulla Bibbia.
Ma troppe cose vengono dette e non sono scritte.
Capisci?
Noi abbiamo ancora 3 minuti, anzi no, sbaglio, 2 minuti.
Il matrimonio è una decisione.
Certo.
Il matrimonio è una scelta e a volte facciamo delle decisioni giuste e delle decisioni sbagliate, delle scelte giuste e delle scelte sbagliate che sicuramente incideranno nella nostra vita, ma non è che se facciamo una scelta sbagliata dobbiamo perseverare nell'errore tutta la vita perché se no non ci sentiamo più benedetti dalla Chiesa o non ci sentiamo benedetti da Dio.
Certo.
Non credo che Dio ci chiami a vivere così. Il matrimonio è una scelta, le persone si scelgono, le persone decidono di stare insieme, di soffrire insieme, di lottare insieme. Nel momento in cui questi presupposti non ci sono più, allora noi dobbiamo cercare la saggezza di Dio per aiutare queste persone,
certo,
non per farle distruggere definitivamente, perché questo è il problema. che a volte a motivo della nostra, del nostro legalismo e della nostra legge noi preferiamo far distruggere delle persone,
sì,
distruggere la loro personalità, distruggere la loro creatività,
sì, l'autostima, l'autostima va sotto
la loro
i piedi proprio.
Cioè, perché? Perché se no non piacciamo più a Dio? Non è vero, non è vero. Se un non credente si separi pure. Per carità, non vi separate, per carità, rimanete insieme tutta la vita. Ma se vostro marito o vostra moglie vi picchiano dalla mattina alla sera, io dico separatevi.
Certo.
Se non succede niente di particolare che, certo, faccia cambiare questa situazione,
certo,
non vi fate massacrare, separatevi.
Certo.
E se trovate una persona che vi ama, sposatevi.
Certo. Certo.
E dico ai miei amici pastori, se due persone sono divorziate ma hanno trovato una persona con la quale vivono bene, con la quale sono felici, ma benediceteli davanti, benediteli davanti, no, benediteli davanti a Dio, perché questi possano vivere la loro unione in maniera benedetta.
Certo.
E aiutateli ad arrivare a una conclusione matrimoniale che è quella che prevede la legge, chiaramente.
Certo,
quando,
certo,
questo è possibile, quando questo... Ma non fateli vivere in chiesa da adulteri, per favore.
Certo, che è quello
per
che
favore.
Accade.
Che è quello che accade.
E con questo lo sai che dobbiamo concludere, Mauro?
Ok.
Io penso che questo lo dobbiamo riprendere, davvero.
Va bene.
Penso certo, proprio di sì.
Certo.
Ti lascio proprio il compito di scegliere quale tema, magari sul matrimonio, ma penso che lo dobbiamo riprendere perché è veramente un tema di attualità e molto importante. Ci sono veramente molte persone che vivono con questi grandi pesi e vogliamo aiutarli.
Amen.
Okay. Amen. Mauro, ti chiedo di salutare...
Io?
Dimmi.
Certo, no. Ecco, per salutare voglio benedire tutti i matrimoni,
sì,
voglio benedire tutte le coppie sposate e voglio anche... benedire quelle persone che stanno cercando la loro dimensione nel sentimento che viene dal cuore e che Dio veramente possa aiutarci e aiutare ognuno di noi ad avere la saggezza per intervenire nelle varie situazioni che ci troviamo di fronte per aiutare le persone nel modo migliore.
Amen, amen. Grazie Mauro, ti mando un abbraccione, ti ringrazio per essere stati con noi anche oggi e sicuramente ti do appuntamento a presto. Ok, okay. Voglio salutare anche gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi in questo tempo, vi voglio ricordare i numeri di telefono che sono 0362 24 54 00 oppure un altro numero dove potete mandare dei messaggi 338 52 23 006. Un abbraccio a tutti e alla prossima, ciao a tutti.
Stai ascoltando?
CRCFM.